Audiobox. Una galleria di ritratti d'attore. Giorgio Barberio Corsetti, Mariangela Gualtieri, Paolo Guidi, Sandro Lombardi, Alfonso Sant'Agata e Claudio Morganti, Marco Solari e Alessandra Vanzi. Un programma in sei parti di Valentina Valentini. Seconda parte, con Giorgio Barberio Corsetti.
Di, cos'è? Per quel che pè, non so se pè, non sono un di, con quello che pè. Non so parlare, no senza limiti di te, poi in fretta ma senza paura con fe. So dove sono adesso, son qui, sempre lo stesso, ben che sta, lo se va, lo rimba, lo bollisco e sbo, lo ripeto, mi volto indietro, mi volto di là, tu non riesco a parlare. Sono costretto a dire, ridire, ridere, ripetere senza so. Stai mo, bile fe, ermo senza fare una mo. Se all'interno di me ste, so all'esterno fa lo ste. So ba, sta succeda qualcosa, se la fretta lo consente. Una cosa da niente da fa. Reba, sta parla, reba, sta parla.
Giorgio Barberio Corsetti, chi è per te l'attore?
Ma intanto ci sono due generi di attori con cui ho a che fare. Uno è me stesso e l'altro è gli altri attori. Il lavoro di controllo che si può fare su se stessi è estremo, definitivo e totale, e nello stesso tempo è imprescindibilmente legato alla propria persona, vale a dire non può essere visto. È un lavoro quindi che non ha nessuna verifica per me, perché non lo vedo, perché non so cos'è. In un certo senso creo un'opera con me stesso che non conoscerò mai. E quindi resta sempre come una domanda, no? Rimane sempre come un interrogativo. Questo interrogativo mi porta sicuramente ad andare avanti, a continuare a cercare delle possibilità di espressione sempre diverse. Dall'altra parte è l'attore che invece mi trovo davanti, che è quando mi trovo a fare il regista. E di una cosa sono assolutamente convinto, che un attore in tutti gli spazi che va a riempire con la propria forza vitale, con la propria persona, è un artista assolutamente completo, come può essere uno scultore, un pittore o un musicista. Vale a dire che fa di se stesso un'opera che non è immobile come una scultura, ma che si muove in uno spazio.
Il narratore di Prologo registra sulle pagine di un diario i paesaggi che osserva e colui che sta alla finestra a guardare.
Ho lasciato dietro le spalle tutto da quando ho cominciato questo viaggio. Vivo in uno stato di sovreccitazione lucida e trasparente. Sono diverse notti che non riesco a dormire. Le persone che incontro negli alberghi, nei ristoranti, nelle strade, mi appaiono differenti da quel che forse sono. Sembra che mi guardino. A volte mi fermo davanti a uno specchio ad osservarmi la faccia, per paura che ci sia uno sbaffo di fuliggine, una macchia di colore che giustifichi questo interesse malcelato. E poi le facce, mi sembra di averle già viste da qualche parte. I miei occasionali compagni di viaggio, con cui scambio qualche parola, improvvisamente svaniscono nell'aria, mi si consumano vicino come una goccia di benzina incendiata. L'idea del fuoco che subito si esaurisce è quella che più si avvicina alla sensazione che mi trasmettono. Una leggera febbre mi attraversa le ossa e le mura, le strade, la natura sembrano di cartone bagnato. Forse per questo il fuoco delle persone non attacca e distrugge il paesaggio. Questa continua produzione di forme, quindi questa continua metamorfosi che l'attore opera, passa sia attraverso l'utilizzazione del suo movimento, del suo corpo, che attraverso l'utilizzazione della voce. Di una cosa mi sono reso conto in tutti questi anni di ricerche, che non c'è nessunissima differenza tra l'utilizzazione del corpo e l'utilizzazione della voce. Vale a dire che voce e corpo non si equivalgono, che lavorano in due campi assolutamente diversi, ma al di là di questo funzionano nella stessa maniera ed hanno un senso soltanto quando effettivamente corrispondono a un'idea, a un pensiero, a un sentire, quando appunto sono pieni di qualcosa, quando portano qualcosa con sé. Allora a quel punto non c'è più differenza, può essere un movimento, può essere una parola, può essere un silenzio, può essere un'immobilità. Vedere come mangiano le persone. Le cose spariscono davanti a loro. Rimane un buco, una cancellatura nella trama della realtà. Con gli occhi anche divorano. Passano attraverso il corpo. Aprono tagli, fessure, senza eccessivo dolore. Ho l'impressione di restare sempre nello stesso punto in questi miei spostamenti, mentre tutto quello che mi circonda si muove velocemente, sparisce dentro quelle bocche aperte, e per questo devo sempre andare avanti, per non essere inghiottito anch'io, lungo la strada. Degli operai che riparano il selciato, bevono con un gesto potente. Una goccia d'acqua scivola lungo il mento. Finalmente, da lontano, appare la città che spunta in mezzo ai prati della periferia. Sembra che venga costruita man mano che ci si avvicina.
Giorgio Barberio Corsetti è l'attore che dà voce al pensiero, abita uno spazio astratto, un paesaggio interiore.
Questo palcoscenico che è qualcosa che sembra assolutamente in sé e per sé. Nel momento in cui dico personaggi, questo in sé e per sé si apre e porta a un fuori del palcoscenico, perché i personaggi poi vogliono dire evidentemente anche drammaturgia, vogliono dire utilizzazione di testo, di qualcosa che è prima dello spettacolo. E allora ecco che il personaggio, la storia, la trama, il testo, la poesia, riportano a qualcosa che è fuori dal teatro, è prima del teatro. Ecco che attraverso i personaggi si ricrea uno dei tanti legami, forse quello più diretto, tra la scena e il flusso della realtà.
La voce del soggetto invisibile che abita la camera astratta esprime la difficoltà a governare il proprio io come unità di pensiero e azione. Soffre di afasia, ha difficoltà a passare dal pensiero alla parola, a dirigere le proprie azioni verso uno scopo. Ha un timore metafisico di bloccare il trascorrere del senso, di perdere la levità di un soggetto che si dà come condizionale aperto.
Si è messo a vagare per quasi tutto il giorno. Va in giro, camminando su pietre, acqua, rami, pezzi di legno. La legge dei passi regolari si piega ad ogni delirio e porta ugualmente demoni e dei. Adesso fugge davanti ai suoi pensieri. Porta qua e là qualcosa che lo fa morire di dispetto, furore, tenerezza e impotenza, ma ugualmente lo fa sorridere. Le sue mani sognano, prendono, torcono, creano a sua insaputa delle forme e degli atti e le ritrova contratte e omicide. Ed è in ogni istante dove non è affatto. Parla di sé come di un altro, fallo comparire. Comincio a vederci chiaro, a capire che cosa succede qui dentro. E più guardo, e più capisco. E più capisco, più guardo. Ma non devo perdere la testa, eh? Perché in un momento le cose precipitano, in un momento le cose si sollevano. Basta non perdere la testa. In un attimo su e giù, in un attimo giù e su, in un attimo. Basta non perdere la testa! Potrei stare meglio, un attimo meglio, ma parlo, mi muovo e parlo. Potrei stare fermo, ma mi muovo e parlo. E potrei anche stare zitto per passare inosservato, ma ci sono occhi dappertutto e non lo sopporto, non lo sopporto neanche per un attimo. Parlo, mi muovo e parlo, mi muovo.
L'attore di Giorgio Barbero Corsetti abita un mondo dove il tempo è irreversibile, dove non c'è prima e poi, dentro e fuori, ma vicino e lontano, passato e presente, reale e virtuale, mente e corpo, sono tutti sullo stesso piano.
Io credo che il teatro sia totalmente superfluo, vale a dire qualcosa di cui si può fare assolutamente a meno. Si può vivere senza conoscerlo, ci sono state le civiltà che non lo conoscevano. So d'altra parte che è qualcosa che tende ad arricchire, che se esiste sul palcoscenico, se riesce a riempire il palcoscenico dei fantasmi che si porta dietro, riesce a portare sul palcoscenico un po' del buio e del silenzio che ognuno di noi ha dentro di sé, allora può essere molto importante. Può essere veramente un momento in cui c'è un'invasione, che non è soltanto un'invasione di immagini, è un'invasione fisica di tutto quello che tendenzialmente invece resta nel fondo, resta nascosto, resta bloccato, legato. Allora in questo senso tutto sommato ha una sua forza, una sua necessità e una sua efficacia anche. Ho assestato la tana. Pare riuscita bene. Dal di fuori, in verità, si vede soltanto un gran buco, che però in realtà non porta in nessun luogo. Già dopo pochi passi si incontra la roccia naturale, solida. Non voglio vantarmi d'aver adottato questa astuzia con intenzione. È stato piuttosto l'avanzo di uno dei tanti inutili tentativi di costruzione. Ma infine mi è sembrato vantaggioso non colmare quest'unico buco. Certo, ci sono astuzie così sottili che si stroncano da sole. Io lo so meglio di qualunque altro. Ed è certamente temerario richiamare con questo buco l'attenzione sull'eventualità che qui ci sia qualcosa che metta conto di indagare. Ma non mi conosce chi pensa che io sia un codardo e scavi questa tana soltanto per vigliaccheria. Ad almeno 1000 passi di distanza da questo buco, coperto da uno strato spostabile di musco, c'è il vero accesso alla tana, che è sicuro. Come può essere sicura qualcosa al mondo? Certo, qualcuno potrebbe camminare sul musco o urtarlo, e allora la mia tana sarebbe aperta. E chiunque ne abbia voglia, vi sono necessarie, ben inteso, anche certe capacità non del tutto frequenti, può penetrarvi e distruggere tutto per sempre. Lo so benissimo, e la mia vita, neanche adesso che è al suo culmine, ha un momento che sia veramente tranquillo. Là, in quel punto del musco opaco, posso essere colpito a morte, e nei miei sogni c'è spesso un grugno bramoso che vi annusa continuamente. Realmente avrei potuto, si dirà, chiudere quel buco d'entrata al di sopra con uno strato sottile di terra battuta e più sotto con terra friabile, in modo che bastasse un piccolo sforzo per aprire ogni volta la via d'uscita. Eppure non è possibile. Proprio la prudenza mi impone di avere un'immediata possibilità di sfogo. La prudenza stessa esige, come purtroppo tante volte, che si metta a repentaglio la vita. Ma tutti questi sono calcoli molto faticosi, e la gioia che il cervello intelligente ha di se stesso è talvolta l'unico motivo perché si continui a calcolare.
Chi sei quando sei in scena?
Chi sono quando sono in scena? Non ho nessuna difficoltà a dirlo. Il problema è dire chi sono quando non sono in scena. Perché in effetti il palcoscenico è proprio il momento in cui uno riesce ad identificarsi totalmente e completamente. Se tu sei dentro qualcosa, se c'è una coincidenza tra l'intuizione e la forma, il movimento e il suono e la parola, ecco che a quel punto si esiste e si è. L'essere è là. Il palcoscenico è forse una delle poche possibilità che ci sono adesso di essere. Mi volevi coprire,
lo so,
figliolino mio, ma coperto non sono ancora. Fosse anche l'ultimo sforzo, è più che sufficiente, è anche troppo per te. Conosco bene il tuo amico. Sarebbe stato un figliolo secondo il mio gusto. Perciò lo ha ingannato. Credi forse che non abbia pianto per lui? Ti rinchiudi nel tuo ufficio, nessuno ti deve disturbare, il direttore è occupato.
solo per scrivere le tue false letterine in Russia. Ma al padre non c'è bisogno che nessuno insegni a conoscere il proprio figlio. E quando hai creduto d'averlo messo a terra, tanto da poterci metter sopra il tuo sedere, ecco che il mio signor figlio si decide a prender moglie, perché ha alzato le sottane, quell'oca ripugnante, perché ha alzato le sottane, così e così ti sei fatto innanzi, e per poterti saziare indisturbato hai profanato il ricordo di tua madre, hai tradito l'amico e messo a letto tuo padre perché non potesse muoversi. Ma si può muovere, sì o no? Sì o no? Sì o no? Rimani dove sei, non ho bisogno di te. Tu credi di poter venire ancora sin qui e non ti muovi perché non vuoi. Non ti ingannare, sono ancora il più forte. Da solo sarei stato forse costretto a cedere, ma la mamma mi ha ceduto la sua forza. Col tuo amico ho fatto una magnifica alleanza. La tua clientela l'ho qui nelle tasche. Ma come mi ha divertito oggi quando sei venuto a chiedermi se dovevi scrivere all'amico del fidanzamento. Ma sa già tutto, proprio tutto. Gli ho scritto io, dal momento che ha dimenticato di togliermi la carta da lettere. Sa tutto, cento volte meglio di te. Mille volte meglio. Ora sai che cosa ci sia al mondo fuori di te. Finora sapevi solo quello che c'era in te. Eri realmente un bambino innocente, ma più realmente ancora eri una creatura diabolica. Perciò sappi, io ti condanno a morire affogato.
Abbiamo trasmesso Una galleria di ritratti d'attore, seconda parte. Ha partecipato alla trasmissione Giorgio Barberio Corsetti. I brani recitati dall'attore sono tratti da Il ladro d'anime, 1984. Lo spettacolo è andato in scena per la prima volta alla Biennale di Venezia del 1985. Il testo è di Giorgio Barberio Corsetti e Luciano Torrelli. Prologo a Diario segreto contraffatto, 1985. Lo spettacolo di Studio Azzurro e Giorgio Barberio Corsetti è andato in scena a Roma nel dicembre del 1985. Il testo è di Giorgio Barberio Corsetti. La camera astratta. Lo spettacolo è andato in scena la prima volta a Kassel in occasione di Documenta 8, nel giugno del 1987. Il testo è di Giorgio Barberio Corsetti, Gennaro Fucile e Sandra Fremder. Dallo spettacolo Descrizione di una battaglia, La tana e la condanna, dai racconti di Franz Kafka. È andato in scena per la prima volta al Festival di Polverigi nel luglio del 1988. Tecnico del suono Paolo Angori, assistente alla regia Augusta Romoli, regia di Valentina Valentini, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana. Audiobox è uno spazio multicodice di Pinotto Fava.